L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta... Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 26esimo. Numero 6, giugno 2026. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001.
Direzione, redazione, amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Redazione Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uic.it. lp@uici.it. Sito internet www.uici.it. Duplicazione a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti ai sensi del DL 2310-1996 numero 542, convertito in legge 649 del 23-12-1996, DM del 15-05-2017.
Traccia 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3. Libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Luigi Pirandello, Novelle per un anno, narrativa. Paolo Di Paolo, I desideri fanno rumore, romanzo, Giunti editore. Teresa Ciabatti, Donna Regina, narrativa letteraria, Mondadori. Lucinda Riley, L'ultima canzone d'amore, romanzo, Giunti editore. Antonio Manzini, I tramezzini di Rocco Schiavone, narrativa, mystery, Sellerio. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Codice 101538. Joan Sampson, Il banditore. Edizioni Neri Pozza. Genere romanzo poliziesco. Durata 637 minuti. Lettura di Stefano Tosoni.
I Moore vivono in una fattoria nella comunità rurale di Harlow, New Hampshire, dove la tradizione è legge e la corrente elettrica è un lusso. L'erba del pascolo da tagliare, il mais e le patate da coltivare, le vacche da mungere. La vita di John e Mim è scandita dal duro lavoro delle braccia, mentre la piccola Hildy cresce sotto il loro sguardo amorevole. La madre di John, indurita dall'artrite, è ormai incastonata nel divano davanti alla TV. È un'esistenza di semplici abitudini che si ripetono immutate fino al giorno in cui in paese arriva Perley Dunsmore, un banditore d'asta. Dicono che abbia girato il mondo, Dunsmore. Ma ora si è fermato proprio qui, sistemandosi nella casa più bella del paese, dove peraltro è avvenuto l'unico omicidio che Arlov ricordi. Elegante e suadente nei modi, il banditore, ha fatto sapere, organizzerà aste per raccogliere fondi da destinarsi alla polizia locale. La gente di Arlov, tutta, è caldamente invitata a offrire anticaglie in disuso, anche cose da poco, in fondo che costa. Le aste si susseguono sempre più frequenti, finché gli abitanti si ritrovano senza più nulla da dare se non le cose da cui non si separerebbero per nessuna ragione al mondo.
Ma Dunsmore,
spalleggiato dalla polizia di giorno in giorno più arrogante, non desiste dal chiedere e non tollera rifiuti. E chi si ribella non per forza sarà salvo. Né il banditore, l'inquietudine e l'orrore strisciano dentro il quotidiano di una comunità, dove il lato scuro aspetta solo di manifestarsi. Scritto nel 1975, primo e unico romanzo di John Sampson, questa piccola perla di rural horror, che è già un classico, evoca la lotteria di Shirley Jackson e ispirerà Stephen King per il suo Cose preziose. John Sampson. Il lunga O A N S A M S O N 1937-1976. Nata in Pennsylvania, ha studiato al Wesley College. Si è laureata alla University of Chicago nel 1959 e alla Tufts University nel 1968. Ha insegnato a Chicago, Newton e Londra. Il banditore, pubblicato poche settimane prima della sua morte, avvenuta nel 1976, è il suo primo e unico romanzo.
Codice 101538. Codice 101532. Stefano Vitelli, Giuseppe Legato. Il ragionevole dubbio di Garlasco. Edizioni PM. Genere inchieste e interviste. Durata 177 minuti. Lettura di Ettore Oldi.
Ci sono fatti di cronaca destinati a rimanere per sempre nell'immaginario collettivo. Storie capaci di dividere l'opinione pubblica e toccare corde insospettate. Il caso Garlasco è uno di questi. Un delitto che ha segnato il paese, una storia giudiziaria solo apparentemente conclusa e che oggi torna con nuovi interrogativi e nuove ombre. Per anni l'unico indagato è Alberto Stasi, compagno della vittima, il biondino dagli occhi di ghiaccio. Viene condannato a 16 anni di carcere, eppure manca il movente. Le testimonianze vanno in un'altra direzione, il suo alibi viene accertato. Si può dire che sia colpevole oltre ogni ragionevole dubbio? La risposta è no. Da qui parte il racconto di Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2009 assolse Stasi in primo grado, in un libro che ripercorre, umanamente e giudiziariamente, con elementi del processo mai raccontati al grande pubblico, tutta la vicenda, dalla telefonata al 118 alle analisi informatiche compromesse, dalle macchie di sangue alle nuove perizie che riscrivono ciò che si credeva acquisito, fino al movente fantasma e all'assunto per cui meglio un colpevole fuori che un innocente dentro. Dubbi, verifiche, domande senza risposta, ma anche la responsabilità di chi deve giudicare sapendo che non si può scommettere sulla colpevolezza dell'imputato. La posta in gioco è troppo alta. Un errore simile potrebbe segnare per sempre la vita di un innocente. Una narrazione immersiva che dal caso di cronaca più discusso di sempre si apre a una riflessione universale sul potere, la conoscenza e il limite umano. Stefano Vitelli. Nato a Viareggio nel 1974, si laurea in giurisprudenza presso l'Università di Pisa, conseguendo il massimo dei voti. Nel 2000 vince il concorso nazionale per l'accesso alla magistratura. Dal 2008 al 2012 ricopre il ruolo di GIP, GUP, presso il Tribunale di Vigevano, redigendo come giudice di primo grado la sentenza nei confronti di Alberto Stasi. Per 10 anni GIP presso il Tribunale di Torino, dal 2022 è componente del Tribunale del Riesame di Torino. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di diritto e procedura penale. Padre di 2 figli, ha corso fino a ora 22 maratone, tra cui 3 volte quella di New York. Giuseppe Legato. Nato a Como e cresciuto a Reggio Calabria, dal 2004 è giornalista de La Stampa e oggi coordina la cronaca giudiziaria nazionale del quotidiano torinese. Già inviato sull'arresto di Matteo Messina Denaro, sulla strage di Cutro, sulle tangentopoli liguri, sul caso Striano e sulle principali inchieste di mafia sul territorio nazionale dal 2014 a oggi, ha scritto Torino sotto inchiesta, da Minotauro a San Michele, per la collana Mafie. Dal 2019 è tutor di cronaca nera e giudiziaria presso il Master in giornalismo Giorgio Bocca di Torino.
Codice 101532. Codice 101542. David Machado, Sotto la pelle. Edizioni Voland. Genere romanzo. Durata 473 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
Ci sono domande che nascono dalle fessure tra le parole. Giulia non ha mai detto la verità su quello che le è accaduto, nemmeno ai genitori, che la sentono sempre più distante, né ai suoi amici, che non vede da mesi. L'incontro con la piccola Catarina la fa uscire per un attimo dal torpore. Un uomo in carcere decide di scrivere la sua storia d'amore con una donna che non vuole essere amata. Un ragazzino registra, per l'adulto che diventerà, delle audiocassette in cui racconta la sua strana vita con la madre, che lo ha isolato in una casa sul limitare di un bosco. 3 storie si intrecciano a distanza di anni, 3 voci narranti, per un romanzo affascinante che parla di violenza e redenzione. Nato a Lisbona nel 1978, David Machado, D-A-V-I-D-M-A-C-H-A-D-O, è tra le voci più affermate della letteratura portoghese. Autore di narrativa per adulti e ragazzi, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Branquinho da Fonseca nel 2005 e Liu Prize for Literature nel 2015 con il romanzo Indice medio di felicità, Neri Pozza, dal quale nel 2017 è stato tratto anche un film. I suoi libri sono tradotti in Francia, Germania, Regno Unito, Norvegia e Islanda.
Codice 101542. Codice 101544. Umberto Eco. Storia delle terre e dei luoghi leggendari. Edizioni Bompiani. Genere racconti, novelle. Durata 770 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
La nostra immaginazione è popolata da terre e luoghi mai esistiti, dalla capanna dei 7 nani alle isole visitate da Gulliver, dal tempio dei Tugs di Salgari all'appartamento di Sherlock Holmes. Ma in genere si sa che questi luoghi sono nati solo dalla fantasia di un narratore o di un poeta. Al contrario, E sin dai tempi più antichi, l'umanità ha fantasticato su luoghi ritenuti reali, come Atlantide, Mu, Lemuria, le terre della regina di Saba, il regno del prete Gianni, le isole Fortunate, l'Eldorado, l'Ultima Thule, Iperborea e il paese delle Esperidi, il luogo dove si conserva il Santo Graal, la rocca degli assassini del Veglio della Montagna, il paese di Cuccagna, le isole dell'Utopia, l'isola di Salomone e la Terra Australe, l'interno di una terra cava e il misterioso regno sotterraneo di Agartha. Alcuni di questi luoghi hanno soltanto animato affascinanti leggende e ispirato alcune delle splendide rappresentazioni visive che appaiono in questo volume. Altri hanno ossessionato la fantasia alterata di cacciatori di misteri, altri ancora hanno stimolato viaggi ed esplorazioni cosicché, inseguendo una illusione, viaggiatori di ogni paese hanno scoperto altre terre. Umberto Eco è nato ad Alessandria nel 1932. Filosofo, medievista, semiologo, massmediologo, ha esordito nella narrativa nel 1980 con Il nome della rosa, premio Strega 1981, seguito da Il pendolo di Foucault 1988, L'isola del giorno prima 1994, Baudolino 2000, La misteriosa fiamma della regina Loana 2004 e Il cimitero di Praga 2010. Tra le sue numerose opere di saggistica, accademica e non, si ricordano Trattato di semiotica generale 1975, I limiti dell'interpretazione 1990, Kant e l'ornitorinco 1997, Dall'albero al labirinto 2007, Non sperate di liberarvi dei libri insieme a Jean-Claude Carrière 2009, Costruire il nemico 2011 e Scritti sul pensiero medievale 2012. Nel 2004 ha pubblicato il volume illustrato Storia della bellezza, seguito nel 2007 da Storia della bruttezza e nel 2009 da Vertigine della lista.
Codice 101544. Codice 101548. Marianna Aprile. La promessa. Edizioni Rizzoli. Genere storia. Durata 722 minuti. Lettura di Ida Di Martino. Marianna Aprile.
Il 1946 è un anno decisivo per le donne. Dopo un lungo percorso puntellato di conflitti, rivendicazioni ed esperienze cruciali come la resistenza, prima con le elezioni amministrative di marzo e poi con il referendum del 2 giugno e l'elezione dell'Assemblea Costituente, le donne votano e sono votate per la prima volta. Nascono elettrici ed elette. A Montecitorio sbarcano le 21 costituenti e il loro contributo alla Carta fissa quei principi che le battaglie di generazioni successive di donne, attiviste, femministe e parlamentari, di sinistra e di destra, riusciranno a far tradurre in leggi concrete e nuovi diritti. Divorzio, aborto, maternità protetta, parità salariale, riforma del diritto di famiglia. Ma qual è oggi lo stato di salute di quei diritti? E avere per la prima volta una donna a Palazzo Chigi ci racconta davvero di un paese in cui la lotta per la piena cittadinanza delle donne può dirsi vinta? Ricostruendo vicende dimenticate e muovendosi tra le biografie straordinarie di donne troppo a lungo ignorate, Marianna Aprile ripercorre una storia lunga 80 anni. Che tutti dovremmo conoscere e si chiede infine che cosa resta della promessa del suffragio femminile. Le donne pensano ancora al voto come ad una cosa stupenda? Come la definì Lula Tonini nel 1946? Marianna Aprile, giornalista dopo 25 anni di carta stampata, Oggi collabora con Marie Claire. Conduce In Onda sulla 7 con Luca Telese. E Amici e Nemici su Radio 24 con Daniele Bellasio. Ha scritto Il Grande Inganno, PM 2019. Materiali resistenti. PM 2025 con Luca Telese. E il romanzo In Balia, La nave di Teseo 2021.
Codice 101548. Codice 101549. Elia Lupi, Il nido della capinera. Edizioni Golem. Genere romanzo. Durata 168 minuti. Lettura di Giuliano Maschio.
Sicilia, anni 50. Una famiglia di contadini, un ragazzo dalle doti poco comuni e dalle idee chiare. Non c'è spazio per le vie di mezzo. Per lui un'azione è buona o cattiva, anche se la vita lo porterà a commettere errori di cui dovrà pentirsi amaramente, fino a detestare se stesso. Il romanzo ne racconta la sfortunata vicenda e fotografa in rapidi flash spezzoni di vita di donne e uomini appartenenti a tre generazioni. Elia Lupi, nata a Dolcedo, nell'entroterra di Imperia, vive in città dal 1990. Maestra elementare in pensione, ha scoperto il piacere di raccontarsi cominciando quasi per caso a collaborare alla rivista New Magazine del Centro Editoriale Imperiese e pubblicando la raccolta Mosaico, Pensieri e Frammenti di Vita. Fin da bambina, attratta dalla lettura, preferisce testi di saggistica, ma non disdegna il romanzo storico. Dice di sé: «Non ho nulla da esprimere, se non sono motivata da un impulso generato da un'emozione, piccola o grande che sia».
Codice 101549. Codice 101554. Leonardo Gaglio. Rubami i sogni. Edizioni Indipendente. Genere romanzo. Durata 135 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Ci sono vite che sembrano scelte e altre che sembrano accadute. Il protagonista ha trascorso l'intera vita a costruire un futuro fatto di giorni ordinati e certezze, scacciando ogni possibilità di fallimento. Con il passare del tempo, però, una presenza ostinata finirà per incrinare quell'equilibrio apparente, mettendo in discussione ciò che credeva definitivo. Una storia che guida il lettore in un viaggio profondo nell'anima, per scovare il significato più autentico della propria esistenza. Chi saremmo stati se avessimo avuto il coraggio di restare fedeli ai nostri sogni? Leonardo Gaglio è un medico e scrittore nato a Palermo. Nel 2020 ha operato in prima linea a Bergamo durante l'emergenza Covid-19. Profondamente segnato da questa esperienza, ha scritto il suo primo libro, Quarantena, 14 storie ai tempi del coronavirus, tradotto in portoghese dall'Universidad do Contestado, Brasile. Nel 2022 ha pubblicato Il rito del caffè, le storie della ladra di tazzine, opera presentata nel 2025 al Salone Internazionale del Libro di Torino. Per 5 anni ha svolto attività come ufficiale medico a bordo delle navi della Marina Militare Italiana. Nel 2024 si è trasferito in Piemonte, dove esercita la professione medica e approfondisce i suoi studi in medicina fisica e riabilitativa presso l'Università degli Studi di Torino. La sua scrittura è incentrata sulle emozioni, sulla fragilità umana e sulle storie della vita quotidiana.
Codice 101554. Codice codice 101555. Daniel Keyes, Fiori per Algernon, edizioni Tea, genere romanzo di fantascienza, durata 542 minuti, lettura di Edoardo Camponeschi.
Algernon è un topo, ma non un topo qualunque. Con un'audace operazione, uno scienziato ha triplicato il suo QI, rendendolo forse più intelligente di alcuni esseri umani. Di certo più di Charlie Gordon, che fino all'età di 32 anni ha vissuto nella dolorosa consapevolezza di non essere molto sveglio. Ma cosa succederà quando la stessa operazione verrà effettuata su Charlie? Quale sorte accomunerà la sua esistenza a quella del fedele amico Algernon? Fiori per Algernon è ormai considerato uno dei più grandi romanzi del XX secolo, un capolavoro della narrativa di anticipazione, il diario di un uomo che voleva soltanto essere come gli altri, un romanzo definito dal New York Times magistrale e profondamente toccante, un'opera che ha ispirato film, serie televisive, musical, che ha vinto il premio Hugo e il premio Nebula e ha venduto oltre 5 milioni di copie nel mondo. Daniel Keyes, New York, 1927, Boca Raton, 2014. Dopo l'infanzia trascorsa a Brooklyn, a 17 anni si arruola in marina e si imbarca come commissario di bordo. Tornato a New York, si iscrive al Brooklyn College e si laurea in psicologia, ma decide di intraprendere una carriera nell'editoria, prima diventando editor della rivista Marvel Science Fiction e poi cercando di entrare, con scarso successo, nel giro dei fotografi di moda. Prende quindi l'abilitazione di insegnamento e divide il suo tempo tra la scuola, la scrittura e i corsi serali al Brooklyn College per conseguire il master in letteratura americana. Nel 1966 gli viene affidata la cattedra di scrittura creativa della Ohio University. La sua esperienza di insegnamento ai ragazzi con difficoltà di apprendimento gli fornisce lo spunto per il suo esordio narrativo, Fiori per Algernon, che nel 1960 vince il premio Hugo come miglior racconto e suscita un enorme entusiasmo, tanto che nel 61 ne viene realizzato un adattamento televisivo. Keyes decide allora di sviluppare l'idea portandola alla dimensione di romanzo. L'opera esce nel 1966 e si aggiudica il premio Nebula.
Codice 101555. Codice 101556. Lee Child. Personal Saga di Jack Reacher, volume 19. Edizioni Tea. Genere romanzo poliziesco. Durata 632 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Puoi lasciare l'esercito, ma l'esercito non lascia te. Non sempre, non completamente. E infatti Jack Reacher deve tornare in servizio, richiamato dal Dipartimento di Stato e dalla CIA. Qualcuno ha colpito il presidente francese mentre teneva un discorso a Parigi. Un solo colpo, sparato con estrema precisione da una distanza eccezionalmente lunga, un colpo che sarebbe stato letale se non l'avessero fermato le barriere protettive. E il proiettile è americano. Quanti cecchini sono in grado di fare fuoco da quasi un chilometro con tale sicurezza? Pochissimi. E tra loro c'è un certo John Cott, una vecchia conoscenza di Reacher, che 15 anni prima lo ha mandato in galera. Ora Cott è libero, e con il G8 in corso non è affatto una buona notizia. La strada che Jack Reacher ha di fronte è disseminata di scelte difficili, spietati mafiosi, ex mercenari e soprattutto nessuna possibilità di chiedere aiuto. Ad affiancarlo nella sua caccia c'è Casey Nice, una giovanissima ma brillante, oltre che affascinante analista. Ma entrare in azione con una donna al proprio fianco riporta Reacher all'ultima drammatica occasione in cui ha lavorato in coppia e alla fine tragica della sua partner. Non può permettere che accada di nuovo. Questa volta non può commettere nessun errore. È una questione personale. Lee Child è nata a Coventry, in Inghilterra, nel 1954. Dopo aver lavorato per 20 anni come autore di programmi televisivi, nel 1997 ha deciso di dedicarsi alla narrativa. Il suo primo libro, Zona pericolosa, è stato accolto con un notevole successo di pubblico e critica, e lo stesso è accaduto per gli altri romanzi d'azione incentrati sulla figura di Jack Reacher, personaggio definito dall'autore un vero duro, un ex militare addestrato a pensare e ad agire con assoluta rapidità e determinazione, ma anche dotato di un profondo senso dell'onore e della giustizia. Lee Child vive negli Stati Uniti dal 1998.
Codice 101556. Codice 101558. Roberto Pagani. La tua mente ADHD funziona. Scoprila. Edizioni indipendente. Genere psicologia. Durata 1302 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Ti hanno sempre detto che sei tu il problema. Per tutta la vita ti sei sentito troppo, troppo sensibile, troppo impulsivo, troppo disorganizzato, troppo intenso, oppure troppo poco. Poca concentrazione, poca costanza, poca fiducia in te stesso. Ma non è mancanza di volontà, non è un difetto e soprattutto non sei sbagliato. In questo libro, lo psichiatra Roberto Pagani ti guida in un viaggio dentro il cervello ADHD, unendo neuroscienze, clinica ed esperienza personale. Con un linguaggio semplice e diretto, ti aiuta a riconoscere i meccanismi che regolano emozioni, attenzione, memoria, relazioni, motivazione e soprattutto a capire perché tutto ciò che hai vissuto ha finalmente un senso. Scoprirai 1. Perché il tuo cervello funziona così e perché non è un errore di fabbrica. 2. Come gestire emozioni, impulsi e relazioni senza sentirti sbagliato. 3. Perché procrastini anche quando ci tieni davvero. 4. Cosa succede quando ADHD e dipendenze si intrecciano. 5. Come trasformare sensibilità, intuizione e creatività in punti di forza. Questo non è un manuale tecnico, è una mappa per ritrovare te stesso. Un libro per chi cerca risposte, comprensione e soprattutto una nuova narrativa su di sé. Roberto Pagani, medico psichiatra, lavora ogni giorno con adolescenti e adulti ADHD. È attivo nella divulgazione sui social, dove è seguito da migliaia di persone per il suo modo empatico, semplice e scientificamente rigoroso di spiegare la salute mentale.
Codice 101558. Codice 101561. Julia Quinn, la regina Carlotta. Edizioni Mondadori. Genere romanzo. Durata 82 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
Nel 1761, in una soleggiata giornata di settembre, un re e una principessa si incontrano per la prima volta e si sposano nel giro di poche ore. Tedesca, Carlotta di Mecklenburgo-Strelitz è bella, testarda e molto intelligente. Non proprio le caratteristiche che la corte britannica cercava per la sposa del giovane re Giorgio III. Ma il suo ardore e la sua indipendenza sono invece esattamente ciò di cui lui ha bisogno, perché Giorgio ha dei segreti. Segreti che possono scuotere le fondamenta stesse della monarchia. Nel suo nuovo ruolo Carlotta deve imparare a destreggiarsi nell'intricata politica di corte e nello stesso tempo proteggere il suo cuore perché si sta innamorando del re, anche se lui la respinge. Soprattutto deve imparare a governare e a capire che le è stato dato il potere di cambiare la società. Deve combattere per se stessa, per suo marito e per tutti i sudditi che guardano a lei per avere guida e protezione. Perché non sarà mai più solo Carlotta, è chiamata a compiere il suo destino come regina. Julia Quinn, J-U-L-I-A, Q-U-I-N-N, autrice bestseller numero uno del New York Times, ha iniziato a scrivere il suo primo romanzo un mese dopo essersi laureata e, a parte un breve periodo in cui ha studiato medicina, non ha mai smesso di battere sulla tastiera. I suoi romanzi sono stati tradotti in 43 lingue e sono amati in tutto il mondo. Laureata presso i college di Harvard, Radcliffe, vive nel nord-ovest del Pacifico con la sua famiglia. Shonda Rhimes. S-H-O-N-D-A. R-H-I-M-E-S. È una pluripremiata creatrice, produttrice e autrice televisiva, nonché CEO della società media globale Shondaland. Nella sua carriera ha vinto numerosi premi ed è stata inserita nella Television Academy Hall of Fame. Con il suo lavoro ha modificato il modello di business dell'industria dell'intrattenimento, cambiando il volto della televisione.
Codice 101561. Codice 101571. Nicola Gratteri, Antonio Nicaso. Cartelli di sangue, edizione Mondadori. Genere inchieste e interviste. Durata 379 minuti. Lettura di Pasquale Catanzaro.
Una rete invisibile avvolge il pianeta. Lungo i suoi fili scorrono tonnellate di cocaina e inimmaginabili quantità di denaro. Dalle coltivazioni sterminate del Sud America, la droga raggiunge ormai ogni angolo del mondo. Stati Uniti, Olanda, Australia, Italia, alimentando un'economia criminale globale. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso hanno seguito queste rotte sul campo, partendo dai luoghi in cui tutto comincia. Colombia, Perù e Bolivia, i tre principali produttori mondiali. Lì hanno incontrato i cocaleros, che raccolgono le foglie, visto le cocinas, dove le foglie diventano pasta di coca, e poi nelle sedi delle unità antidroga, raccolto le voci di chi il narcotraffico lo combatte ogni giorno. Il quadro che emerge è impietoso, mentre i cartelli sudamericani accumulano guadagni colossali, interi territori sprofondano nella miseria, soffocati dalla corruzione e dalla violenza, privati della forza delle istituzioni. Eppure, la droga non si ferma. Attraversa confini porosi, viaggia nascosta nei container, arriva nei maggiori porti europei, persino a bordo di sommergibili artigianali. L'Italia è parte integrante di questo sistema. L'Andrangheta, con la sua straordinaria capacità di penetrazione, è oggi uno dei partner più affidabili dei cartelli sudamericani. Dalle banchine di Gioia Tauro milioni di dosi invadono le piazze dello spaccio, trasformandosi in denaro che viene ripulito con metodi sempre più sofisticati, fino ad intrecciarsi con l'economia legale. Il nuovo saggio di Gratteri e Nicaso è un viaggio lucido e sconvolgente nelle pieghe del narcotraffico internazionale. Un libro che dimostra come, per debellare davvero questa piaga, la cooperazione tra paesi e strutture antimafia sia condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre liberare i territori dai bisogni e dalla paura, restituendo dignità e fiducia alle comunità. Solo così si potrà togliere terreno fertile alle mafie e permettere ai giovani di crescere in un ambiente fondato sulla legalità, sulla responsabilità e sul rispetto reciproco. Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta contro l'Andrangheta. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del traffico di droga. Insieme ad Antonio Nicaso ha pubblicato da Mondadori numerosi bestseller: Fratelli di sangue, La mala pianta, La giustizia è una cosa seria, La mafia fa schifo, Dire e non dire, acqua santissima, oro bianco, padrini e padroni, fiumi d'oro, storia segreta dell'Andrangheta, la rete degli invisibili, ossigeno illegale, complici e colpevoli, fuori dai confini, il grifone e una cosa sola. Insieme hanno realizzato per la Sette il programma televisivo Lezioni di mafie. Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, è uno dei massimi esperti di 'Ndrangheta nel mondo. Insegna fra l'altro storia sociale della criminalità organizzata alla Queen's University. Ha scritto oltre 60 libri, tra cui alcuni bestseller internazionali. Da Bad Blood è stata tratta una serie televisiva di grande successo. È l'autore, con Maria Barillà e Vittorio Amadeo, di Quando l'Andrangheta scoprì l'America.
Codice 101571. Codice 101574. Daniel Steele, L'amore di una madre. Edizioni Sperling & Kupfer. Genere romanzo. Durata 608 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Halle Holbrook, rimasta da poco vedova, è una scrittrice bestseller. Solo all'amato compagno aveva confidato i ricordi di un'infanzia traumatica che ha tentato di seppellire. Ora ha 50 anni ed è madre di due gemelle, che pur essendo molto legate a lei, sono pronte a condurre una vita propria. Costretta a trascorrere Natale e Capodanno per la prima volta da sola, Halle decide di andare a Parigi e affittare una casa per le vacanze. Durante il volo incontra Bart Warner, un uomo d'affari di successo, e i due decidono di passare del tempo insieme. Poco dopo l'arrivo a Parigi, però, Halle rimane vittima di un crimine che la lascia scossa e vulnerabile, facendo riaffiorare i terribili ricordi dell'infanzia. Con l'aiuto di Bart supera l'impotenza e la disperazione, fino a collaborare con la polizia per trovare il colpevole, ricercato e membro di un'organizzazione criminale internazionale. Affrontando il passato e rifiutando di essere ancora dominata da minacce ed abusi, Halle capirà di meritare l'amore e di poter affrontare qualunque cosa futura. Daniel Steele, D-A-N-I-E-L-L-E, S-T-E-E-L, vive tra gli Stati Uniti e la Francia. Con 1 miliardo di copie vendute in 49 paesi, è la scrittrice più popolare del mondo. I suoi romanzi, pubblicati in Italia da Sperling & Kupfer, sono tutti bestseller internazionali. E dal 1981 l'autrice è sempre presente nella classifica del New York Times. Nel 2014 le è stata conferita la più alta onorificenza francese, la Legion d'Onore.
Codice 101574. Codice 101576. Crystal Dabos. Noi. Edizioni E.O. Genere romanzo di fantascienza. Durata 953 minuti. Lettura di Andrea Aulitto.
In un mondo governato dal noi, ogni persona ha un ruolo, una direzione, una missione assegnata dal proprio istinto. Nessuna scelta, nessuna deviazione, nessuna libertà. Ma quando alcuni studenti scompaiono nel silenzio generale, Claire, che da sempre si sente fuori posto, e Goliath, deciso a diventare un santo prima che il tempo scada, si trovano a mettere in discussione tutto. Seguiranno tracce proibite, sfuggiranno a un arcangelo assassino e scopriranno che il noi non è affatto ciò che sembra. Tutte le loro certezze andranno in frantumi. Principi istintivi. 1. Tutti hanno un istinto. 2. Fidarsi sempre del proprio istinto. 3. Tutti gli istinti hanno pari dignità. 4. Tutti gli istinti sono alti istinti. 5. Mentire sul proprio istinto è illegale. 6. L'abuso d'istinto è un crimine. 7. L'istinto sa dove, quando e come. 8. Non sei tenuto a sapere perché. 9. La burocrazia istintiva ha la più completa autorità. Burocrazia istintiva. Primo, virtuoso è chi ha salvato 11 vite. Secondo, angelo è chi ha salvato 101 vite. Terzo, arcangelo è chi ha salvato 1001 vite. Quarto, trono è chi ha salvato 10.001 vite. Quinto, cherubino è chi ha salvato 100.001 vite. Sesto, serafino è chi ha salvato 1.001.000 vite. Settimo, potente che ha salvato 10.001.000 vite. Ottavo, messia è che ha salvato 100.001.000 vite. Nono, supremo è che ha salvato 1.001.000.000 vite. Virtuosi, angeli, arcangeli e troni sono santi. Cherubini, serafini, potenti e messia sono altissimi. A tutt'oggi il grado di supremo non è mai stato raggiunto.
Codice 101576. Codice 101578. Frida Skyback, Bed and Breakfast and Books, il club del libro alla fine del mondo. Edizioni Giunti, genere romanzo. Durata 790 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
La vita di Patricia scorre placida e monotona nella fattoria di famiglia a Charlottesville, quando riceve una lettera anonima che riporta a galla un doloroso mistero del passato. Dalla busta scivola fuori una collanina d'argento, con un ciondolo a forma di nota musicale, proprio quella che lei stessa ha regalato a sua sorella Madeleine, scomparsa senza lasciare traccia nell'estate del 1987, ben 32 anni prima. Patricia decide subito di raggiungere Ljuskar, la località di mare della Svezia, da cui la giovane non ha mai fatto ritorno, e trova alloggio nell'unico hotel del posto, il Bed and Breakfast and Books, dove un variegato gruppo di signore organizza un club del libro. Tra discussioni letterarie e consigli d'amore, saranno proprio le donne che animano il book club ad aiutarla a indagare. Cos'è successo davvero a Madeleine e quali oscuri segreti si annidano tra le strade di quel piccolo paese? Skyback torna con un romanzo che alterna passato e presente, intrecciando amore, amicizia e mistero, in una storia tutta al femminile. Frida Skyback, F-R-I-D-A. S-K-Y-B-A-C-K. Ha sempre sognato di diventare una scrittrice e ha scritto il suo primo libro all'età di 5 anni. Vive nella campagna inglese con marito e figli. Con la piccola libreria sul Tamigi, Giunti 2023, ha ottenuto uno straordinario successo. Bed and Breakfast and Books è il suo secondo romanzo pubblicato in Italia.
Codice 101578. codice 101579. Luigi De Magistris, attuare la Costituzione. Edizioni Paper First. Genere politica. Durata 136 minuti. Lettura di Giuliano Maschio.
Di Costituzione in tanti si riempiono la bocca. I fascisti, che la vogliono cancellare perché è la casa di tutti ma non la loro, che dalla carta sono banditi. Poi ci sono i traditori, i rappresentanti del potere politico e istituzionale, che dal 1948, anno della sua promulgazione, ad oggi, l'hanno calpestata, umiliata, violata. La nostra Costituzione è difatti la più bella del mondo, ma è anche la meno attuata, perché prevede diritti per tutte le persone, la giustizia economica, sociale ed ambientale, la pace, la solidarietà e la centralità della cultura. Nel volume si dimostra con i fatti come si mette in pratica la carta dal basso, anche contro il potere costituito, le norme incostituzionali e la violenza dei potenti. La Costituzione non è un libro, è il battito cardiaco della democrazia ed è per questo che il popolo, che è sovrano, la deve far vivere con la partecipazione e rimuovendo gli ostacoli alla sua attuazione. Bisogna essere coerenti e credibili. La Costituzione è anche un inno contro l'indifferenza. Luigi De Magistris, pubblico ministero per 15 anni tra Napoli e Catanzaro, si è occupato di mafie, corruzione, criminalità economica e istituzionale. Ostacolato e fermato dallo Stato, gli sono state sottratte le indagini più delicate che avevano individuato un sistema criminale che arrivava sino al cuore delle istituzioni. Divenuto prima parlamentare europeo e poi per due volte sindaco di Napoli, con una coalizione civica, è stato il primo cittadino più longevo della storia della città partenopea dal 1806. Oggi è giurista, scrittore, docente, attore di teatro e militante politico.
Codice 101579. Codice 101591. Chiara Ricci. Il silenzio sul mare. Edizioni Graf.it. Genere inchieste e interviste. Durata 565 minuti. Lettura di Pasquale Catanzaro.
È il 1953. Le serie TV crime non esistono ancora e il giornalismo inizia appena a orientarsi verso quello stile sensazionalistico che abiterà poi la nera in modo sempre più stabile. Compagni di scuola, conoscenti, vicini di casa raccontano di Vilma. Molti ritrattano, altri negano. Qualcuno forse sa e tace. La politica e il bel mondo dell'epoca vengono coinvolti. Nessuno viene risparmiato. Placato il clamore, il caso Montesi viene formalmente chiuso, sostanzialmente irrisolto. A distanza di oltre 70 anni, la dolorosa vicenda inizia a sembrare, nel bene e nel male, una trama perfetta per il cinema. La storia di Vilma è un film che non vedrai mai, ma che in questo libro viene raccontato scena per scena, analizzato in ogni inquadratura. Non con l'intento di spettacolarizzare o romanticizzare un fatto di sangue, ma per darne una chiave di lettura nuova e convincente attraverso l'indagine accurata delle fonti che attendono ancora di essere interpretate sotto una patina di neorealismo in bianco e nero. Chiara Ricci è nata a Roma nel 1984. Si è laureata in discipline delle arti, musica e spettacolo, con una tesi dal titolo Il teatro davanti alla macchina da presa, elementi di teatro nel cinema di Anna Magnani, cui ha fatto seguito nel 2010 la laurea magistrale con lode in cinema, televisione e produzione multimediale, dedicata alla figura della prima regista del cinema italiano, Elvira Notari. Studiosa di teatro e cinema, ha curato e scritto saggi monografici su figure centrali della scena culturale italiana, tra cui Anna Magnani, Alberto Lionello, Valeria Moriconi, Elvira Notari, Lilla Brignone, Ugo Tognazzi e Monica Vitti, oltre a un volume su Vilma Montesi. Ha inoltre collaborato con l'atleta di salto in alto Antonietta Di Martino alla stesura del libro dedicato alla sua carriera sportiva. Nel 2017 è stata nominata cultore della materia in storia del cinema e filmografia dall'Università degli Studi Roma III. È presidente dell'Associazione Culturale Piazza Navona, ideatrice dell'omonima rubrica online e del Premio Letterario Nazionale Equilibri. Collabora con istituzioni e festival per l'organizzazione di mostre dedicate al cinema, esponendo spesso parte del suo archivio personale e tiene lezioni e conferenze in Italia e all'estero sulla storia del cinema e del teatro. Con Grafe.it Edizioni ha pubblicato Anna Magnani, Racconto d'attrice, 2023.
Codice 101591. Codice 101592. Pachito Catanzaro, Piersanti Mattarella, Mio fratello. Edizioni Book Book. Genere letteratura per ragazzi. Durata 93 minuti. Lettura di Pasquale Catanzaro.
In una chiacchierata, sospesa tra passato e futuro, Sergio rievoca la figura di suo fratello Piersanti Mattarella, raccontandolo non solo come uomo delle istituzioni, ma come figlio, fratello e siciliano innamorato della sua terra. Ricordi che ne ricostruiscono l'infanzia, la sua formazione rigorosa, il senso del dovere ereditato dalla famiglia e la determinazione con cui immaginò una Sicilia diversa, moderna, onesta, capace di riscattarsi dall'oppressione della mafia e dalla rassegnazione. Pachito Catanzaro è un operatore culturale, gira l'Italia promuovendo laboratori di scrittura creativa dedicati ai ragazzi e spettacoli di teatro civile. Ha scritto romanzi, racconti, saggi sportivi e libri per l'infanzia, tra i quali I volti del coraggio, dedicato alle vittime della criminalità. Coordina la redazione del blog Il Lettore Medio ed è tra gli organizzatori del festival Ricomincio dalle storie. Vincenzo Sanapo è un illustratore per ragazzi e adulti. Vive e lavora in provincia di Lecce. Decide di intraprendere questa professione ispirato dal mondo fantastico delle fiabe e dei film d'animazione di Miyazaki.
Codice 101592. Codice 101594. Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita. Edizioni Tea. Genere romanzo. Durata 164 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Splendi come vita fa quello che fa la letteratura alla sua massima potenza. Ridà vita a ciò che non c'è più, illuminando di riflesso la vita del lettore. Ma lasciamo che a parlarne sia l'autrice. Splendi come vita è una lettera d'amore alla madre adottiva. È il racconto di una incolpevole caduta nel disamore, dunque di una cacciata, di un paradiso perduto. Non è la storia di un disamore, ma la storia di una perdita. Chi scrive? È una bambina adottata che ama immensamente la propria madre. Poi c'è una ferita primaria e la madre non crede più all'amore della figlia. Frattura su frattura, equivoco su equivoco, si arriva ad una distanza siderale fra le due, ad un quotidiano dolore, ad un quotidiano rifiuto, fino alla catarsi delle ultime pagine. Chi scrive rivede oggi la madre con gli occhi di una donna adulta, non più solo come la propria madre, ma come una donna a sua volta adulta, con la sua storia e i suoi propri dolori e gioie. Quando si smette di vedere la propria madre esclusivamente come la propria madre, la si può finalmente vedere come essere separato, autonomo e perciò tanto più amabile. Maria Grazia Calandrone. Maria Grazia Calandrone è poetessa, scrittrice, giornalista, drammaturga, autrice e conduttrice radiofonica per Rai Radio 3 e regista per Corriere TV. Ha vinto i premi Montale, Pasolini, Trivio, Europa, De Sì e Napoli per la poesia. Baud Descalzo per la critica letteraria. Fra i suoi ultimi libri, Serie Fossile, Crocetti 2015. Gli scomparsi, Storie da chi l'ha visto. Pordenone Legge, 2016. Il bene morale, Crocetti 2017. Giardino della gioia, Mondadori 2019. Porta in scena il videoconcerto Corpo Reale. Ha curato la rubrica di inediti Cantiere Poesia per Poesia, Crocetti. Suoi libri e sillogi sono tradotti in molte lingue. Tiene laboratori di poesia in scuole pubbliche, carceri, DSM. E il suo sito è www.mariagraziacalandrone.it.
Codice 101594. Codice 101616. Fulvia Siano, La violenza invisibile. Edizioni Santelli. Genere psicologia. Durata 327 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
Dall'esperienza clinica e umana di una psicologa clinica e giuridica, impegnata da anni nei tribunali e nei centri di ascolto, nasce questo percorso attraverso la complessità del fenomeno della violenza, che dall'analisi emerge non come un fatto di genere, ma come un linguaggio umano, relazionale, che attraversa uomini, donne e minori, assumendo forme psicologiche, fisiche, economiche e giuridiche spesso difficili da riconoscere. Con rigore clinico e sensibilità umana, l'autrice restituisce dignità e voce a tutte le vittime, anche a quelle dimenticate dal discorso pubblico, e affronta i nodi più controversi della violenza contemporanea: la manipolazione affettiva, le denunce strumentali, la violenza psicologica sottile, la vulnerabilità dei minori e della comunità LGBTQ+, la sofferenza dei padri separati e la patologia delle relazioni distruttive. Attraverso casi clinici, riflessioni forensi e riferimenti scientifici internazionali, questo libro propone una lettura nuova e coraggiosa: superare gli stereotipi, riconoscere la violenza laddove è più difficile vederla e riportarla alla sua natura più autentica, quella di una ferita umana, non di una categoria ideologica. Un testo necessario per chi opera nei campi della psicologia, della giustizia e dell'educazione, ma anche per chi, da cittadino o genitore, desidera comprendere le radici profonde della violenza e i modi possibili per trasformarla. Fulvia Siano, psicologa clinica e giuridica, presidente del Centro Antiviolenza Maschile e Oltre il Genere Perseo di Milano. Realtà dedicata al sostegno psicologico e legale di tutte le vittime di violenza e ai percorsi di riabilitazione. Svolge attività clinica e forense in ambito psicologico-giuridico, con incarichi di consulenza tecnica nei procedimenti penali e civili. È coautrice di Codice Rosso, Quando l'uomo è vittima, Giappichelli 2023, e Uguaglianza e differenze di genere nel sistema educativo italiano, Rivista di Scienze Sociali, 2 aprile 2021.
Codice 101616.
Avete ascoltato?
Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.